File 31, pagina 220. Prima di fare rientro al campo, tuttavia, pensammo di fare razzia di polli prelevandoli da una cassina, il cui pollaio sembrava bene fornito e che avevamo notato strada facendo, nei pressi di un cimitero, sulla strada principale. Ci dividemmo i compiti. Tra di noi avrebbero fatto il palo, appostandosi non lontano, in punti diversi, a me e a Collini, sarebbe toccato di portare a termine l'operazione vera e propria. Col favore delle tenebre, muniti di un capace sacco di juta per ciascuno, io e il mio amico ci inoltrammo per la campagna. Entrammo nel pollaio, quando le galline erano già appollaiate, stordite e indifese dal calar delle tenebre. Faceva buio pesto e non potevamo arrischiarci di accendere un fiammifero per non richiamare l'attenzione di qualcuno del vicinato. Dal cortile della casa provenivano delle voci maschie in lingua tedesca. Brancolammo nelle tenebre alla ricerca delle nostre designate vittime e più di una volta non riuscimmo, nella fretta e nel trambusto, che ad afferrarci per le mani l'un l'altro. Le galline ebbero sentore di ciò che le attendeva, si misero a svolazzare e a fare un gran baccano. La situazione era buffa, ma anche pericolosa. Se scoperti, avremmo potuto passare dei guai. Tra un gran sbattere d'ali, riuscimmo comunque ad agguantare 5 pennuti e a tirar loro il collo. Al tatto, li sentimmo belli grassi, li mettemmo nei sacchi, udimmo nuovamente delle voci provenire dal cortile. Questa volta si avvicinavano alla piccola capanna pollaio. Due uomini che parlavano in tedesco erano giunti a pochi passi da noi. Parlavano di cibo e delle difficoltà del momento. A chi lo dici, pensai. Trattenemmo il fiato. Le altre galline del pollaio, ancora vive, lasciate in pace, non svolazzavano più. Si sentì scorrere dell'acqua proprio vicino al pollaio. Ero disteso a terra, con i piedi verso l'uscita. Uno dei due uomini si era messo a urinare e mi bagnava le scarpe. Accidenti a lui. Finalmente si allontanarono. Sentimmo aprirsi e rinchiudersi una porta della cascina. Uscimmo con i nostri sacchi e guadagnammo lesti la strada. I nostri amici ci fecero festa, meno che il calabrese, che rimaneva appartato e scontroso. Adesso bisognava trovare asilo per la notte. Non si poteva rientrare al campo col buio senza correre il rischio di prendersi una fucilata. Infatti la guerra nella zona era passata, ma le ostilità non erano del tutto cessate in Germania. Se durante il giorno la sorveglianza al campo non era rigida, diventava però severissima col calar delle tenebre. Gli americani temevano, e giustamente, atti di sabotaggio o attentati da parte di SS disperse e disperate. Scartammo subito l'idea di sistemarci in un altro fienile, ne avevamo abbastanza, e poi avremmo insospettito qualsiasi contadino con i nostri sacchi gonfi di galline. Raggiungemmo la casetta abbandonata del giorno prima, nella quale avevo trovato il paio di scarpe gialle. Ci sdraiammo sul pavimento dopo aver fatto un sobrio pasto e ci addormentammo di schianto. La mattina dopo, molto presto, mentre i miei amici ancora dormivano, feci una nuova perlustrazione della casa. Sotto una finestra trovai una calza lunga di donna color nocciola. Era una calza spessa, mistolana, di quelle comunemente usate dalle ragazze di campagna nei paesi freddi, che si tirano fin sopra al ginocchio. Se ne avessi trovata ancora una, avrei potuto considerarmi fortunato. Era sempre meglio che che portare quelle fetide pezze che calzavo, mi misi a rovistare in ogni angolo. Ne trovai un'altra, di tessuto e colore diversi. Le calzai ugualmente, anche così spaiate. Avevo così una calza a color noce e una di colore blè scuro, con il tallone che mi arrivava a metà piede. Ma ero soddisfatto lo stesso. Finalmente calze vere sui piedi, calze di donna tedesca. Mi sentivo veramente rincivilito. Ci vuole poco per far riguadagnare la fiducia in se stessi. Possedevo finalmente un paio di calze e un paio di scarpe vere. Potevo affrontare, così mi pareva, chiunque, senza arrossire, senza dover chinare la fronte, per seguire lo sguardo del mio interlocutore, che quando non era dei lager ti squadrava da capo a piedi, soffermandosi a lungo sulle estremità e facendoci sentire la vergogna e il complesso di inferiorità che paralizzavano. Trovai gli amici in piedi già svegli. Uscimmo all'aperto e ci avviammo verso il campo. Passammo ancora una volta a fianco del cimitero del villaggio e a questo punto merita che mi soffermi a raccontare un episodio esilarante e sconcertante insieme che allora mi fece arrabbiare, anche se ora si può riderne sopra. Non rammento bene per quale motivo, giunti nei pressi del Camposanto, alcuni miei amici si erano fermati. Avevo affidato il mio sacco a De Wettag. Egli stava seduto su una pietra e accanto a sé in terra aveva posato il saccone con i polli. Alle sue spalle si apriva il cancello dell'ultima dimora, cancello che in verità in quel momento, data l'ora mattutina, era ancora saldamente chiuso con pesanti catenacci. Camminavo sulla strada lentamente, guardando in giro, mentre alcuni di noi riposavano facendo merenda. Osservavo le case più vicine, linde e bene allineate alla tedesca, con le tendine alle finestre. Forse qualcuno dal di dentro ci osservava. Ad un certo momento sollecitai i miei compagni a riprendere il cammino. Il campo non doveva essere molto lontano, forse 5 o 6 chilometri. Il mio sguardo fu attirato dai movimenti bruschi e convulsi del sacco accanto a De Wettag. Feci appena in tempo a gridargli, da una decina di metri lontano, di fare attenzione al sacco, quando un gallo, l'unico del pollaio, dove la sera prima gli tirammo il collo, sgusciò dal sacco e dopo una piroetta che mi parve di rivincita e di orizzontamento, prese a correre all'impazzata, dirigendosi quindi verso il grande cancello del cimitero. Spiccò un volo da vera aquila, oltrepassò il muro di cinta e andò a posarsi solenne sulla sommità di una grossa e rappresentativa lapide mortuaria e lì si fermò. Conscio del suo vantaggio sul misero bipede in plume, col collo ancora mezzo penzolante per il trauma subito, se ne stette pettoruto in cima alla croce, quasi a significare agli uomini che con la vita dell'immane guerra Cristo e Barabba avevano fatto pace. Ma non bastò, perché beffardo, dallassù irraggiungibile, lanciò nello spazio un tremendo chicchirichì. Era impossibile corrergli dietro. Il cancello era tenacemente chiuso, il muro troppo alto da scalare, per di più la gente del luogo, insospettita alla vista del gallo e richiamata ai patri doveri di solidarietà dalla teutone voce di lui, scese in strada per controllare i nostri capaci sacchi. Potevano essere le loro galline. Qualcuno di noi, tuttavia, non voleva darsi per vinto. Voleva portarsi oltre il muro di cinta del cimitero per riprendersi il gallo. Ritenemmo utile e igienico abbandonare la partita. I tedeschi, accorsi numerosi, pretendevano di accertare la provenienza del pollame. Eravamo soli e si erano in molti, oltre che tedeschi e in buona salute. E poi era sacrilegio profanare un cimitero tedesco. Ce ne andammo addolorati, beffati e scherniti dal gallo, dall'infallibile istinto tedesco, e dalla gente del luogo, dall'infallibile istinto del gallo, che quando non ha più nulla da temere diventa temerario e fa chicchirichì. Non incontrammo difficoltà per entrare nel campo. Il solito buon tempone di ragazzotto americano di guardia, alla vista della nostra divisa zebrata, ci fece entrare senza tante storie. Non si pose neanche la domanda che potevamo essere dell'SS in cerca di sicuro rifugio. Nessuno ci fece domande su come e perché eravamo usciti e perché facevamo ritorno. Un ok e passammo oltre. Gli amici che ci attendevano ci accolsero con entusiastiche espressioni di benvenuto e ci tempestarono di domande, volendo tutti sapere, avere notizia di come era fuori. Quel giorno preparai un saporito brodo di gallina e patate al tegame. Il calabresino, che ci aveva seguiti, era almeno entusiasta. Cercava ancora lite, ci rimproverava di non averlo ascoltato, di averlo ostacolato nei suoi propositi patriottici di pura vendetta. Avremmo potuto avere dell'oro, diceva, del vero oro zecchino, se non fossimo stati dei vigliacchi. Attaccò briga con De Wetag, intervenni scacciando la pedate dal nostro gruppo, ne aveva abbastanza. Si allontanò ancora, sembrava convinto che era inutile recriminare. Fece un largo giro per lo spiazzo davanti alla baracca e credetti che se ne andasse. Mi arrivò invece alle spalle. Ad un tratto Collini, che mi era di fronte, mi gridò qualcosa. Feci in tempo a girarmi di scatto per afferrare ad un braccio il delinquente, che armato di coltello stava per colpirmi. Gli torsi il polso facendogli cadere l'arma, poi gli mollai dei solenni ceffoni accompagnati da calci nel sedere. Rimpiansi solo di non calzare più gli zoccoli. Il calabrese da allora venne definitivamente schivato da tutti noi. Lo vedemmo a girarsi torvo e solitario ancora per qualche giorno nel campo, per poi sparire, forse per dar libero sfogo ai suoi propositi patriottici. La baracca degli italiani, nei pochi giorni della nostra assenza, si era parecchio organizzata. C'era chi addirittura si era procurato l'amica, trovando l'anima gemella fra le prigioniere che in egual misura anelavano un compagno. Si ritornava alla vita. Un gruppo di romagnoli faceva giornalmente con candida farina lasagne e tortellini e la loro abilità era seguita dagli sguardi compiaciuti e golosi di tutti gli altri, meno fortunati ma anche meno solerti. In quei giorni morirono nella nostra baracca, e furono gli ultimi che io ricordi, due prigionieri, padre e figlio di Staranzano, di cui peraltro non ricordo i nomi. Erano sistemati entrambi in cuccette sopra la mia e davano fastidio a tutti a causa della loro litigiosità. Litigavano frequentemente fra di loro, insultandosi con parolacce blasfeme che mai mi sarei aspettato di sentire da due stretti congiunti. In particolare il ragazzo, un giovane di forse 20 anni, bestemmiava e malediceva continuamente il genitore per cose futili e dovetti più volte intervenire per farlo star zitto. A morire fu prima il genitore e dopo qualche giorno lo seguì il figlio. Non mancava più loro da mangiare, ma lo stato di denutrizione in cui si trovavano era tale che non poterono riprendersi. giorno ci avvisarono che il rimpatrio era prossimo. Molti italiani uscivano dal campo alla ricerca di cose nuove e non facevano più ritorno. Evidentemente i più intraprendenti trovavano altra sistemazione o mezzi idonei per ritornare in Italia senza attendere l'aiuto degli alleati. Di essi la maggioranza era costituita da condannati per reati comuni, sbattuti nei lager all'ultima ora per il lavoro coatto, gente comunque che aveva pendenze con la giustizia ed aveva tutto l'interesse di scomparire, a non farsi notare, cioè, nei centri di raccolta istituiti dalla Croce Rossa Internazionale e dai vari luoghi di assistenza e di smistamento organizzati al di qua e al di là delle Alpi. Gli americani, organizzatissimi e scrupolosi praticanti delle norme igieniche, vollero prepararci degnamente per il felice e attesissimo viaggio verso l'Italia. Una mattina fecero svuotare la baracca dei suoi abitanti, tapparono buchi e fessure e disinfettarono l'ambiente con potenti getti fumogeni a base di DDT. Poi ci condussero verso uno spiazzo del campo, dove erano state erette delle tende, a volta che formavano una presso all'altra, una specie di tunnel lungo una decina di metri. Pagina 225.